Ciao e bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. Sono tornata. Sono sparita per un po' e è quasi 2 mesi forse che non ci sentiamo e io devo dire che mi siete mancati. Ho sentito la mancanza di questa cosa, di questo momento insieme. Però ci sono e voglio raccontarvi un pochino tutto. Cioè, in realtà non c'è molto da raccontare, però vi posso raccontare l'idea che io mi sia fatta di quello che è successo. A parte che fa freddissimo, non so perché in casa mia fa mega freddo, infatti c'è tutto il naso rosso, cioè sembra che io sia letteralmente all'esterno. Non so quanto questa informazione possa essere utile per voi, però boh, non lo so, non sono pronta mentalmente a queste temperature. E in più, quando ci sono queste temperature, non ho voglia di fare niente. O più che altro non è che non ho voglia di fare niente, però mi metto a letto, no? O mi siedo sul divano e l'unica cosa che riesco a fare è dormire e usare il telefono per scrollare su TikTok, su tutti gli altri social. Telefono che deve esplodere, stare lontano da me perché in quest'ultimo periodo l'ho usato veramente tanto. Praticamente ho fatto solo quello e me ne vergogno, però mi sento di doverlo ammettere. In ogni caso, qual è il punto di tutto ciò? Oggi voglio condividere con voi quello che è stato l'ultimo periodo della mia vita e il motivo per il quale io effettivamente poi sia sparita. Allora, il punto di svolta è stato sicuramente ieri, nel senso che ieri ad un certo punto ho deciso di decidere di fare qualcosa riguardo e di prendermi e capire che cazzo mi stesse succedendo e trovare una soluzione, no? A tutto. Quindi mi sono messa a fare una mappa di quelli che sono i miei pensieri, d'accordo? Scrivendoli di getto, con varie domande e risposte che mi ponevo da sola, fino ad arrivare alla radice del problema. Cioè, questo è quello che ho fatto. Ed è assurdo quanto la cosa abbia funzionato. Inizialmente l'ho fatta semplicemente per fare un po' più di chiarezza, ma poi in realtà mi ha dato la risposta che cercavo. O almeno mi ha indirizzato nell'intraprendere il percorso giusto per risolvere questa situazione. E io ho capito che la cosa principale che mi ha vietato di funzionare come si deve nell'ultimo periodo è stata l'ansia da prestazione, affiancata ad un malvagissimo, ok, perfezionismo. Queste due cose a cosa portano? Portano poi a procrastinare. So che sto usando un sacco di termini mega comuni che veramente si sentono in continuazione e i concetti sono sempre gli stessi ed identici. Però il fatto è che io ho sempre sentito parlare di queste tre famosissime cose, quindi ansia da prestazione, perfezionismo e procrastinazione, ma qualsiasi contenuto io abbia guardato a riguardo non mi ha mai dato una cazzo di mano, ok? Cioè niente mi ha realmente aiutato nello sbloccarmi. Anche in questo periodo in cui non riuscivo a fare tutte le cose che volevo fare, ascoltare contenuti di questo tipo non mi ha dato niente, perché sembrava che fossero tutti preconcetti o tutte nozioni che stessero in superficie e che non mi toccassero, ok? Io non mi sentivo rappresentata quasi da quello che sentivo o dai consigli che mi venivano dati. E quindi ho cercato di intraprendere questa strada un po' da sola per cercare di capire personalmente il mio approccio e quali fossero le paure che stavano sotto a tutto e quali fossero i miei blocchi. E sono inciampata su un concetto che ha dato molto senso all'ultimo periodo della mia vita. Che cosa succede? Ok, tendenzialmente quando tu procrastini lo fai perché vuoi evitare di fare una determinata cosa, perché quando fai quella determinata cosa sei soggetto all'umiliazione e alla vergogna del non riuscire a farla o del farla male. O del fatto che il modo in cui la fai non sia come te l'eri immaginato nella tua testa, ok? Perché non senti di poter rispettare quello che
avevi intenzione di fare, e senti quasi di voler tenere questa cosa nella tua testa, e qui parlo anche di varie idee o di vari progetti che si vogliono intraprendere, o cose che si vogliono iniziare a fare per la prima volta, no? Nella tua testa, quando un qualcosa esiste in quella forma, è un po', protetto, immacolato, perché non rimane lì e non ha un senso logico. Ok, è difficile da spiegare come concetto, però rimane in questa forma fluttuante nella tua testa, un po' a casaccio, ok? Con pensieri e parole che non sono neanche strettamente collegati tra di loro, ma per te hanno senso. E tu il senso però non riesci a trovarlo in maniera così concreta da poterlo comunicare agli altri. Ok, io spero che si sia capito quello che intendo. Però ecco, questo è come me lo sono vissuta io. In ogni caso, quello che io ho fatto in questo periodo è stato questo, cioè cercare di rimandare il più possibile delle cose perché non volevo mettermi nella condizione di rendermi conto di non poter essere all'altezza, di non essere capace di poterle fare. La cosa però, e dico divertente perché è divertente come concetto, però quello che poi ho capito è che questa cosa qui ha una radice molto profonda ed ha una radice che non dipende da me o da noi. Spesso noi pensiamo e ci addossiamo la colpa sul fatto che procrastinare sia una nostra responsabilità e dipende esclusivamente da noi. Ovviamente dipende da noi perché sei tu che decidi di rimandare una cosa in continuazione. Il fatto è che è un po' la punta dell'iceberg, perché tutto agisce in realtà in maniera molto, molto subconscia. Tendenzialmente, quando procrastini, no? O quando non riesci a fare qualcosa, hai la percezione che ci sia una forza al di fuori di te che ti blocchi, no? Io in tutto questo periodo non è che non abbia voluto provare a venire qua, a registrare o a portare avanti tutto il resto delle cose che volevo portare avanti nella mia vita, no? Perché la volontà di farlo c'era. L'azione no. E io mi sono resa conto di quanto percepissi proprio le mani legate. Ed è una cosa che ti stanca, no? A livello proprio energetico, perché tu senti di camminare controvento. È come se stessi proprio cercando di camminare controvento, perché da parte tua c'è l'intenzione di fare qualcosa, ma c'è una forza più forte di te che te lo impedisce. E questa forza è nella nostra testa e agisce in maniere molto, molto subdole, ok? E questa è la cosa assurda. Stavo ascoltando il podcast di questa ragazza americana che aveva tirato fuori questo concetto, che secondo me è molto interessante, no? E lei diceva che sostanzialmente nel momento in cui sei lì, che stai per fare qualcosa di molto importante per te e per il tuo percorso, qualcosa che ti può portare dall'altra parte, indipendentemente dalla meta alla quale stai aspirando, o quando stai per fare o superare una paura che ti può portare davvero ad attuare dei cambiamenti importanti nella tua vita, uscire dalla tua comfort zone, e cambiare le cose, senti maggiore resistenza, ok? E senti più difficoltà. È proprio come se stessi forzando qualcosa e spesso noi ci blocchiamo e pensiamo che questa sia una cosa negativa. E quindi dici, oddio, la sto forzando così tanto, evidentemente non fa per me. Ora, ci sono alcune situazioni in cui questo succede, quindi quando si parla di relazioni, ad esempio, però nella maggior parte delle situazioni noi sappiamo benissimo individuare quando qualcosa crediamo possa far parte del nostro percorso o no. Quando ti metti a forzare delle relazioni, lo sai quando stai forzando qualcosa che però dentro di te sai che non può funzionare tanto, no? Dall'altra parte sai invece quando stai facendo molta fatica e stai più che forzando, tentando di andare avanti con tutte le tue forze possibili perché sai che è una cosa positiva e che sai che è una cosa che può funzionare, no? Quindi noi dentro di noi abbiamo una bussola. E sappiamo da che parte dobbiamo andare. E te la vivi molto male quando tu sai che il tuo percorso è uno, ma ci sono un sacco di cose che agiscono contro di te, e quindi tu magari finisci per pensare che non è la tua cosa o che non sei in grado di farla. Ecco, Come ho detto prima, la tua testa qui agisce in maniera molto subdola, perché agisce senza che tu ne sia consapevole. Vi faccio un esempio pratico, ok? Io voglio registrare un episodio del podcast perché è un mese e mezzo che non lo faccio, no? E mi manca farlo e voglio farlo e sento di avere un sacco di cose da comunicare. Cosa succede? Ho un sacco di idee, sono presa bene durante il giorno, arriva la sera che mi devo sedere per registrare, parlare e dire cose. Ad un certo punto comincio ad essere stanca fisicamente e mi viene da dormire, no? E dico, oddio, non ho le energie per fare questa cosa qui, forse è meglio che riposi e riposo. Il giorno dopo succede la stessa cosa, quindi tutta presa bene, dico ok, dai, stasera registro, stasera faccio, mi devo rimettere in carreggiata. Arriva la sera che in qualche modo il mio cervello capta l'interesse per altre cose, quindi ci perdo del tempo dietro e poi comincio a dire, oddio, ormai si è fatto tardi, lasciamo stare. Il cervello che fa? Cerca di trovare qualsiasi escamotage possibile per poterti evitare la cosa che vuoi fare. Perché? Perché vuole tenerti al sicuro. Perché sa che facendo quella cosa ti metti nella posizione di poter soffrire e stare male, perché ti rendi conto di non esserne capace, perché non vuole farti percepire, no? La sensazione e l'idea di fallire, sbagliare, sentirti insicuro, percepire un rifiuto, no? Che è anche il motivo per il quale procrastini il fatto di dire alla persona che ti interessa, che ti interessa. Sono tutte situazioni in cui il tuo cervello agisce da solo contro la tua volontà, ok? Per proteggerti, semplicemente. Ed è così che funziona nella maggior parte dei casi la procrastinazione, che noi pensiamo che sia volontaria, e lo è, però mi sento quasi di dire che può esserla per il 40%, per il 60% no. Questa cosa mi ha aiutato a vivermi però il concetto di procrastinazione di diversamente. Perché? Perché in questo caso la procrastinazione non è un ostacolo. Non è un mostro, non è un nemico, no? E non è qualcosa di cui farsi una colpa. Moltissime persone la vivono come un handicap e io stessa la vivo come un handicap, ok? Però mi rendo conto che in realtà la procrastinazione è un mostro che abbiamo creato e gli abbiamo dato il nome procrastinazione. Facendo sì che ci possa fare ancora più paura, no? Dando un nome a questa malattia, perché viene vissuta come una malattia, quando in realtà è semplicemente il tuo cervello che fa una cosa, che è proteggerti. La procrastinazione non la elimini con tecniche, con cose schematiche, con cose organizzative, perché uno che procrastica, procrastina, procrastina, punto. Perché il motivo della procrastinazione non sta in un concetto organizzativo, ma sta in un blocco mentale, in un'insicurezza, in un sacco di cose che esistono dentro di te, molto spesso emotivamente parlando. E questo è secondo me quello che funziona per una persona come me. Quindi ovviamente non mi sento di dire che per tutti non può funzionare un approccio più schematico alle cose, organizzativo, per evitare di procrastinare, ok? Perché non sono nessuno per dirlo. Però per quello che riguarda me, per quella che riguarda la mia esperienza e per la persona che sono, è così. O almeno ho capito che è così. E quindi se ti senti una persona vicino a me, probabilmente anche per te è così. Detto questo, il discorso qui è uno. La procrastinazione è lì per darti una mano. Vuole evitare che tu stia male. È quell'amico che ti dice: Oh, che cazzo fai? perché ti devi. Cioè, perché devi essere masochista? Perché devi andare a registrare quel cazzo di podcast se poi ti senti un fallito appena sbagli, ti senti insicuro e senti di non poter fare niente, di non essere capace? Evitati tutte queste situazioni, ok? Rimanda, fatti un riposino, vatti a mangiare qualcosa, esci, fai tutto tranne che quello, ok? Perché non vuole farti stare male. Questo è il modo col quale agisce la procrastinazione. E la soluzione a questa cosa qual è? Innanzitutto ti aiuta sapere che tutta questa cosa succede. E quindi sai che quando devi fare una cosa e o ti viene sonno o ti viene voglia di fare altre cose, non è perché è realmente così, ma perché il tuo cervello sta cercando di evitarti quella cosa. E quindi non sei tu forse il problema, e non sei tu a non essere in grado di fare quella cosa lì, ok? Semplicemente il tuo cervello vuole tenerti al sicuro. Se tu sai che questa è la cosa che succede, appena ti viene sonno quando devi fare qualcosa, te ne rendi conto e sai che invece quella cosa la puoi fare lo stesso, no? Ovviamente questa cosa funziona molto di più se si tratta di cose a cui tieni. Giustamente, se stai procrastinando alcune cose di cui non ti frega niente, ovviamente è più difficile, però è comunque utile essere consapevoli di questo processo, perché innanzitutto ti solleva da un sacco di responsabilità e dal peso del pensare che sei un coglione, ok? Perché ti senti veramente male. Dici, ma è possibile che veramente non sono in grado di fare niente? È possibile che rimando sempre tutto all'ultimo? Eccetera, eccetera. Quindi ti solleva tantissimo da questa responsabilità. Secondo me questa è già una spinta enorme per fare poi le cose. Per me lo è stata. Cioè, a me è bastato sapere che semplicemente il blocco era mio, della mia testa, per poter fare quel passo in più. E per mettermi lì a fare le cose che non stavo facendo da tanto tempo, invece di essere vittima delle circostanze, quindi vittima di questa presunta stanchezza ogni volta che dovevo fare le cose, o vittima di tutte queste distrazioni ogni volta che dovevo fare le cose, in realtà erano molto ricercate come azioni da parte del mio cervello, sempre per un discorso di protezione. Ovviamente però non a tutti basta questa cosa, no? Non a tutti basta questa spinta. E secondo me il tassello mancante, che a prescindere è da affrontare, è il fatto di chiedersi il perché si sta procrastinando. Perché lì secondo me c'è la chiave, ok? Come ho detto prima, il nostro cervello ci vuole proteggere e ognuno di noi ha avuto un passato, una vita, delle circostanze che lo hanno portato ad essere la persona che è oggi. Le vostre insicurezze sono frutto di esperienze passate, non sono frutto del fatto che voi valiate meno di qualcun altro, ok? Una persona più sicura è semplicemente una persona che o ci ha lavorato tanto o una persona che ha avuto una vita forse leggermente diversa dalla vostra, è stata cresciuta da genitori diversi dai vostri, ha avuto esperienze a scuola diverse dalle vostre. Dalle vostre. Quindi ecco, le nostre insicurezze, le nostre paure, spesso le viviamo con molto rancore, con odio, con un forte senso di ingiustizia quasi, perché ce le viviamo come un ostacolo a tutte le cose che vogliamo fare e come una parte di noi da odiare e da trattare male, quando, come ho detto prima, sono semplicemente frutto delle vostre esperienze, e quindi dietro a quelle paure, dietro a quelle insicurezze, c'è sicuramente una versione di voi che probabilmente ancora ad oggi vive male determinate situazioni perché è stata male una volta, ok? E il segreto qui sta finalmente nel risolvere questa cosa con se stessi. Io credo che sia proprio un percorso interno, personale, e che poi il fare determinate cose all'esterno sia semplicemente una conseguenza, ma è un fare pace con tantissime cose, prendere per mano quella versione di voi che può essere il voi di 5 anni che si è sentito dire cose dai propri genitori, il voi di 13 anni che è stato trattato in una maniera a scuola. Ci sono tantissime cose dietro a tutte le nostre paure, a tutte le nostre insicurezze, ed è lì che stanno i motivi per i quali procrastiniamo, ok? Quindi il segreto è andare a chiedersi perché. Io ho fatto questo lavoro e di getto ho cominciato a scrivere tutte le cose di cui ho paura, no? Ma essendo completamente onesta, senza peli sulla lingua e senza nascondermi, no? Perché molto spesso non riusciamo neanche ad essere onesti con noi stessi, ok?
Ok? E io credo che la differenza la faccia tanto anche quello. Però ho cominciato a dire di che cosa ho paura. Ho paura di sbagliare. Ho paura di rendermi conto che non sono all'altezza. Perché tu finché non fai le cose, vivi sempre un punto di domanda. Dici, sì, non sono capace, ma potrei anche essere capace. E quindi è sempre meglio, no, vivere quell'interrogativo piuttosto che provare a fare qualcosa e rendersi conto che non fa per te. Magari ci hai investito tanto tempo in quella cosa, magari ti piace, ci tieni, però ci stai lontano e la tieni lì. Quando te la senti ti ci avvicini, ma quello che stai evitando è semplicemente il fatto di trovarti faccia a faccia con la verità. E quindi io ho molta paura di non sentirmi capace delle cose, e su questo discorso adesso ci arrivo quando parleremo di ansia da prestazione, però ho paura di non essere capace, ho paura di fallire, ho paura di sbagliare, ho paura dell'opinione delle persone. Purtroppo mi ritrovo a dare ancora un po' di peso a questa cosa, in completa onestà, ok? Sicuramente sono migliorata tantissimo sotto questo punto di vista, nel senso che rispetto a qualche anno fa, va molto meglio, altrimenti se avessi davvero paura dell'opinione delle persone non avrei fatto tutte le cose che ho fatto, quindi non avrei aperto un podcast, non mi sarei messa online con la mia faccia a dire e a fare cose, quindi sicuramente un po' quella cosa l'ho superata, ma probabilmente è ancora insita in me tantissimo, perché è una delle cose che mi blocca, no? Uno di quei cioè, di quei mattoncini che fa parte di questo muro gigante che ho tra me e le cose che voglio fare. Quindi sicuramente ho quella paura lì. E questo mi porta di conseguenza a che cosa? A dare un enorme valore a quello che pensano le persone e all'opinione delle persone, che spesso oscura la mia. Io purtroppo ho sempre avuto questo problema nella mia vita. E credo che sia un complesso, non so se di inferiorità o di insicurezza, quanto pare che si sarà creato in me, non so quando. Cioè il fatto che do sempre molta più importanza, purtroppo, all'opinione degli altri rispetto che alla mia. Nel senso che se per me una cosa è fatta bene, magari, o se io ho fiducia in qualcosa, ecco. Purtroppo mi basta sempre un'opinione diversa da parte di qualcun altro su qualcosa per mettere in discussione la mia. Non sto dicendo che la cambio, però la metto tanto in discussione, purtroppo. E quindi è un virus pesantissimo per me l'opinione della gente, cioè sul quale sto lavorando sicuramente. Però contribuisce al mio muro, no? Che mi porta poi a procrastinare. Per quanto io possa vergognarmi nell'ammettere questa cosa, ma vergognarmi con me stessa, perché spesso credi di aver fatto tantissimi passi in avanti, però ci sono delle cose che ancora ti fanno paura. Ecco, essere così tanto onesta con me stessa mi ha aiutato a capire qual è la radice del problema. Altrimenti non posso darmi una mano. È come quando vai dallo psicologo, paghi dei soldi e non gli dici tutta la verità. E che mano ti può dare? Ok, non te la può dare. O se vai da un medico e non gli dici proprio tutti i sintomi che hai. Ovviamente non ti può dire che cos'hai o qual è il problema, no? E non ti può dare la medicina adatta soprattutto. E io credo che si tratti un pochino di questo. E ovviamente il fatto che queste paure stiano ancora lì è sicuramente dato dal fatto che avrò avuto delle esperienze che sono radicate profondamente in me, ma anche perché forse non ho fatto ancora altrettante, si dice, esperienze, che mi portano poi a superare quelle paure, no? È come se dovessi dare ogni volta una dimostrazione al mio cervello, che le cose da adesso in poi possono essere diverse o possono andare diversamente. E questo lo fai solo facendo le cose nonostante le tue paure. Di questo ne parlavo anche nell'episodio precedente. Se io continuo a non fare le cose perché ho paura di sbagliare, avrò sempre paura di sbagliare, costantemente paura di sbagliare. Se io continuo ad aver paura dell'opinione della gente e rimango nel mio guscio, continuerò ad avere paura per sempre dell'opinione della gente. Io devo salire, ok?
su questo palco, metaforicamente parlando, essere davvero davanti agli occhi di tutti, sempre metaforicamente parlando, e avere il coraggio di stare lì, punto, con le mie opinioni, con le mie passioni, con le cose che voglio portare avanti, facendo pace col fatto che probabilmente quello che farò e quello che dirò non piacerà a tutti e sarà soggetto per forza a delle critiche e sarà soggetto per forza alle opinioni degli altri. Quindi, facendolo, ok, mettendomi nella situazione di poter essere giudicata sia positivamente che negativamente, mi permette di fare le ossa e mi permette poi di superare questa paura. Quindi, capire di che cosa hai paura ti aiuta poi ad agire di conseguenza. Quindi questa è una cosa che vi consiglio tantissimo di fare. Secondo me è la soluzione che c'è dietro al problema della procrastinazione. E una paura fortissima che ho io anche è quella di non essere perfetta nelle cose che faccio. Mi vivo molto male il fatto di non fare la scelta giusta. Non so come spiegarlo. E qui mi aggancio ai due concetti dopo, che sono l'ansia da prestazione e il perfezionismo. Io ho molta, molta paura di non essere perfetta nelle cose che faccio, nelle cose che dico, nel modo in cui sto al mondo. Quindi ho sempre cercato in tutti i modi di lavorare su me stessa anche per questo motivo. Secondo me, sotto a quest'ossessione nei confronti della crescita personale e dell'evolversi come essere umano e dell'essere delle persone per bene, c'è anche questo. C'è anche una fortissima paura di non essere perfetti e di conseguenza di essere abbandonati, lasciati, boh, forse non accolti, essere sostituiti, la paura che qualcuno intraveda in voi qualcosa che non va, è vissuta come una minaccia, no? Ed è una fortissima minaccia anche a quella che può essere la mia autostima. E la mia paura dell'essere perfetta, del non essere perfetta, mi ha portato a capire il perché io non avessi ancora fatto tutte le cose che volevo fare in questo periodo. Perché mi faceva schifo tutto quello che facessi. Avevo un'asticella così alta, ok, nella mia testa, che per forza era impossibile per me rispettarla. No, io ho preteso di fare e di dire le cose in un certo modo, spesso magari anche al primo colpo. Ho preteso di fare subito le cose bene, perfettamente. Ne stavo parlando con una persona l'altro giorno, è un po' come stare davanti a cinque porte e veramente tu puoi passare tutta la vita davanti a quelle ci cinque porte pensando alla porta migliore che puoi aprire e non aprirne nessuna. Morire. Letteralmente morire davanti a quelle cinque porte, senza mai averne aperta una, perché nella speranza e nell'ossessione di dover fare per forza la scelta giusta, dell'aprire la porta giusta, quando in realtà puoi semplicemente metterti a aprirle tutte e cinque, ok? Con la consapevolezza che magari non sarà un'esperienza grandiosa aprirle tutte e cinque, però dietro a una di quelle cinque può esserci veramente un'esperienza che ti può dare tanto e che non avresti mai potuto scoprire non aprendone neanche una. Questa è una cosa che io mi vivo tanto nelle piccole cose, ci metto veramente gli anni a scegliere un film da guardare, perché io voglio che quel film sia il film perfetto, a scegliere il libro, a scegliere il modo in cui faccio le cose. Credo che sia veramente un nemico fortissimo e non credo che sia utile, anche perché non credo che si viva meglio così, forse. Questa è la considerazione che ho fatto con il senno di poi. Però abbassando questa asticella e rendendomi conto che non mi frega niente di essere perfetta, ma mi frega solo di essere serena, coerente, fare quello che amo, esprimermi, vivere, no? Vivere qu quella che sono con me stessa, con gli altri, indipendentemente dalla reazione che c'è fuori, mi ha regalato una libertà assurda e mi ha liberato dal peso dell'essere perfetta e quindi mi ha portato anche qui oggi, mettermi qua, parlare, essere consapevole del fatto che magari parlerò troppo ad alta voce, sbaglierò qualche parola, sbaglierò qualche verbo, mi impappinerò, dirò cose che non hanno senso, sarò ripetitiva. Insomma, tutte quelle cose che mi ripeto ogni volta che tento di fare questa cosa, ma come quando tento di fare qualsiasi cosa. E io credo che questa cosa azzeri e silenzi completamente il mio dialogo interiore. Il fatto di venire qua senza alcuna pretesa, senza alcuna aspettativa. Io credo nel messaggio che voglio portare, no? Credo in quello che voglio comunicare e io credo che questo sia abbastanza. Se poi qualcuno può venire a dirmi, ma guarda che non sei in grado di parlare, guarda che hai sbagliato questo, questo e quest'altro, sicuramente la prossima volta non lo faccio. La prossima volta ci lavoro sopra. Ma sono veramente le rifiniture di qualcosa di molto più importante. Noi spesso ci perdiamo nelle rifiniture delle cose, ok? Quando in realtà il succo, l'importanza della cosa che stai facendo, che stai dicendo, sta da un'altra parte. E io credo che questo sia un po' il modo in cui ho deciso di valutare il mio rapporto col perfezionismo e che appunto mi ha dato una mano perché sono qui ora e quindi spero che il discorso che abbia fatto innanzitutto sia stato chiaro e che io mi sia fatta capire e che nel caso in cui voi viviate la stessa identica cosa, credo sia ora di abbassare un pochino questa asticella. Anche qui, ogni volta che ci rendiamo conto di avere un aspetto di noi che non ci sta a genio, ricordatevi perché sta lì. Sempre il perché delle cose è molto importante. Perché hai tutto questo perfezionismo? Perché probabilmente dentro la paura, dietro, scusate, la paura di non essere perfetto, c'è la paura di non essere scelti, c'è la paura di non essere amati, c'è la paura di non essere abbastanza, che sono paure che stanno lì perché probabilmente avete sofferto. E io non credo che sia utile avere un rapporto del genere con la propria sofferenza e le proprie esperienze. Ovvio, è importante anche non vittimizzarsi troppo, però questa cosa ci aiuta a vivere con meno rancore quelle parti di noi che stanno lì, ok? Sullo stesso piano del perfezionismo c'è anche l'ansia da prestazione. Anche questa ce l'ho, perché cosa fai? Te la fai mancare? Io credo che se ne hai una, ce l'hai tutte. No, quindi secondo me se sei procrastinatore, sei anche perfezionista e c'hai pure l'ansia da prestazione, stanno un pochino tutte sullo stesso piano. E io ho una relazione burrascosa anche con lei, con questa famosa ansia da prestazione, che mi ha un pochino bloccato e paralizzato nell'ultimo periodo. Io credo che l'ansia da prestazione sia proprio paralizzante. Se tu sei capace di fare delle cose, nel momento in cui soffri di ansia da prestazione, tu non sei capace perché queste cose non riesci a farle. È incredibile. Ti rendi conto di non riuscire proprio fisicamente a farle. No, non so come spiegare bene la sensazione, però è una paralisi a tutti gli effetti, secondo me. L'ansia da prestazione, ovviamente, è qualcosa che tu hai prima di una performance, qualsiasi essa sia, ok? Ma proprio nel piccolo può essere un appuntamento, può essere un progetto, un'attività, qualsiasi cosa. Senti di non essere capace quasi, o anzi hai paura, ecco, hai paura di non essere capace e hai paura di non essere all'altezza della situazione in cui ti troverai. Questa cosa si fa forte soprattutto quando magari hai anche qualche riconoscimento, no? Ti viene dato qualche riconoscimento e giustamente senti di dover rispettare dei canoni, no? Senti di dover mantenere, ecco, quello che sei riuscito a costruire e che tu pensi di essere riuscito a costruire con fatica, perché in realtà non ti senti ancora all'altezza di quello che sei riuscito a costruire e tutto quello che hai costruito ti sembra completamente un caso e una botta di culo. Qua si fa viva anche un po' la sindrome dell'impostore, però è quello, no? E quindi io ho vissuto tantissimo questa cosa qui. Io ho sempre avuto un rapporto difficile col sentirmi capace di fare le cose. Secondo me questa cosa è nata in me con lo sport. Questa è proprio la lettura che mi sono fatta dei fatti, ma non ho la certezza che sia così. Però io ricordo di aver avuto una bruttissima esperienza forse boh, fine elementare, inizio medie, in cui giocavo a pallavolo, mi ricordo, e probabilmente sarà stato il fatto che io fossi veramente, non fossi impedita, perché non credo di essere stata impedita a pallavolo. Ero normale, discreta, no? Però non eccellevo particolarmente. E ricordo che in moltissime occasioni capitò che magari venisse scelta un'altra ragazza al posto mio per giocare, o magari io non fossi chiamata in squadra, non fossi chiamata alle partite. Io credo che quelle siano cose che un pochino cioè ti segnino quando sei piccolo, perché alla fine ero piccola. E per quanto possa essere veramente insulso in questo momento, come discorso, o anche solo il pensarci, secondo me mi ha segnato. E poi ricordo comunque altre occasioni in cui c'erano cose da fare in cui non mi sentivo capace. O mi era stato detto che non fossi capace, ma esperienze che in realtà sono comuni, no? Però se sei circondato da persone che comunque possono darti una mano a riguardo e rincuorarti e rasserenarti, te la vivi diversamente e cresci in maniera diversa. Comunque, ecco, io sono cresciuta non sentendomi forse molto spesso capace in qualcosa, no? E ovviamente cresci e vedi tutti i tuoi amici essere capaci ed eccellere in sport, attività, cose che si portano avanti poi anche per gli anni a venire, no? E tu credi di non avere alcun tipo di talento e di non essere speciale in alcun modo e arrivi a credere di far cagare in tutto quello che fai, no? E io mi sono vissuta un po' questa cosa. Negli ultimi 2 anni un po' è migliorata perché ho trovato qualcosa in cui mi sentivo sicura, no? Sapevo quello che stavo facendo, forse. E quindi questa cosa mi ha aiutato, però sicuramente mi vivo molto male il fatto di pensarci razionalmente. Cioè, se io devo mettermi lì a pensare. Sono capace di fare questa cosa, quindi ora la faccio così. Per me non è concepibile. Io devo farlo senza rendermene conto. Deve essere una cosa naturale per me. Cioè, se io faccio. Questa cosa mi capita molto spesso anche al lavoro, mi è capitata al lavoro. Se io faccio delle cose bene o sono capace di fare qualcosa, me ne rendo conto solo quando mi viene detto dopo. Nel mentre io non sono in alcun modo consapevole di quello che sta succedendo, perché lo faccio con una leggerezza e con il pensiero di non star facendo niente di che. Cioè, per me, mi sembra di fare le cose e basta, ma di non farle in maniera eccelsa, no? Quindi no, non ho neanche un metro di paragone, adatto alle cose che faccio, perché appunto mi viene detto poi magari che ho lavorato bene o che ho fatto le cose, come si deve, però non me ne rendo conto, è proprio un processo di cui non sono consapevole. Se invece qualcuno mi sta guardando e io mi sento esaminata, ok? Io all'improvviso perdo la capacità di fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, perché si instaura in me l'ansia da prestazione, il fatto di poter essere giudicata, forse, e me la vivo proprio male. Cioè, se io percepisco. Questa cosa è pesante e quindi ecco, io ho vissuto tanto questa cosa qui. E la mano e l'aiuto che io posso dare a riguardo non è che ci sia proprio, perché è un qualcosa che molto spesso vive proprio fisicamente. In noi si tratta di reazioni diverse per tutti. C'è chi inizia a balbettare, c'è chi inizia a veramente bloccarsi, paralizzarsi. È molto brutta l'ansia da prestazione. E io credo che anche lì si tratti sempre di andare alla ricerca dei blocchi che ci stanno sotto, e quindi di capire quali sono fondamentalmente le nostre paure e lavorare principalmente su quelle. Secondo me il lavoro da fare è lì, no? Tu devi imparare, se tu già impari e capisci quanto possa essere poco importante l'opinione degli altri, già questa cosa qui ti aiuta con il perfezionismo e l'ansia da prestazione, ok? Se tu lavori su, non so, la paura di sbagliare o la paura di fallire, soprattutto davanti alle altre persone, anche quello ti aiuta con l'ansia da prestazione. Sono quelle piccole cose. Io devo dire che di progressi ne ho fatti e se ci penso razionalmente, effettivamente li ho fatti lavorando in questo modo qui, semplicemente me ne ero dimenticata. È per quello che ogni tanto ci sta anche mettersi lì e dare un senso a quello che ci sta nel nostro cervello. Molto spesso viviamo con una poltiglia di roba in testa che ci portiamo appresso tutti i giorni della nostra vita e che ci dà ogni tanto degli impulsi, ok? Delle scosse. E spesso sono scosse negative, quindi un cattivo umore, della malinconia, dell'insicurezza. Ci portiamo dietro questa nuvola nera, ok? Io credo che sia una nuvola da capire. Cioè, quindi ogni tanto devi anche avere il coraggio di alzare lo sguardo e capire che cosa ci sta lì. E facendolo a mente è dura, no? Perché è difficile separare i pensieri, è proprio un po' come se fosse uno slime, no? È tutto appiccicoso ed è difficile. Se tu metti tutto su un foglio, lo scrivi, ma può essere anche sulle note del telefono, e capisci da dove sta il problema, no? Dove sta il nido. Forse il nido d'api, mi sento di fare questa metafora, che era una metafora che avevo partorito tantissimo tempo fa. È un po' come stare in un posto e rendersi conto di essere circondati da un sacco di api. Tu rimani in quel posto e cerchi di scacciare via tutte queste api che ti danno fastidio. Le scacci, ma non se ne vanno. E veramente la situazione non è risolvibile. Poi alzi lo sguardo e ti rendi conto che stai sotto un nido. E quindi è del nido che ti devi liberare, no? Finché ti liberi delle api e il problema non viene risolto, è il nido che crea questa situazione. E quindi dovete trovare il vostro nido, credo. Lo trovate seguendo le api. Quindi seguite un attimo i vostri pensieri, seguite un attimo le vostre paure. Tutte queste paure, tutti questi pensieri vi porteranno al vostro nido e io credo che finalmente a quel punto le cose possono iniziare ad andare meglio. Spero che con questo concetto io abbia chiuso l'episodio nella maniera migliore possibile e che soprattutto io mi sia fatta capire. Ci tenevo molto a registrare e a dire tutte queste cose perché è veramente un macigno che ha fatto parte della mia vita in maniera molto pesante nell'ultimo periodo, insieme a tanti altri, ma avremo modo di parlarne nei prossimi episodi. Però sicuramente ho affrontato delle cose che non dirò siano state facili, perché non è assolutamente così. Purtroppo delle volte vengo testata, non che io lo chieda. Non che io lo chieda, però a quanto pare vengo testata e mi tocca imparare delle cose. Però periodi che sembrano veramente interminabili e dalle quali sembra non esserci una via d'uscita, prima o poi ce l'hanno. Io devo essere molto sincera con voi, sono stati veramente 2 mesi buissimi per me, al di là di tutto il discorso che vi ho fatto oggi, che è proprio veramente la cosa più leggera, per farvi capire. E nei prossimi episodi vi racconto anche di tutto il resto. Però non vedo l'ora di affrontare tutte le cose insieme e vi voglio dare un abbraccio enorme per tutto il supporto e tutta la vicinanza che mi avete dato, per tutte le cose che mi scrivete e che mi avete scritto anche in questi 2 mesi in cui non ci sono stata. E niente, detto questo, vi lascio perché sennò non vi lascio più. Vi voglio tanto, tanto, tanto bene. I miei direct sono aperti, quindi sentitevi liberi di scrivermi, di chiedermi quello che volete. Vi bacio forte, forte, forte. E niente, ci sentiamo al prossimo episodio di Come uscirne vivi. Mua.